Io sono qui in punta di piedi perché nella mia vita io faccio. Sono un po' emozionata perché non sono abituata ai microfoni. E lo capirete per il semplice fatto che io nella mia vita faccio la biologa. Giuristi, magistrati. Ho ascoltato in punta di piedi, come dicevo, in modo attento perché sono affascinata dal linguaggio, perché è un linguaggio che mi affascina, ma io posso parlarvi di proteine, di sangue, di emogastanalisi, faccio queste cose nella mia vita. Dell'uomo, della persona, io vedo l'interno. Monsignor...
Può dirci che però il genere è umano.
È umano, certo. No, nel senso che nella vita faccio questo e quindi trovandomi in compagnia della magistratura, che ha sempre nella mia vita avuto un grande rispetto, vivo a Palermo, per cui, dico, mi sono sentita un po' così, stamattina sono entrata e ho detto, ma io qua che devo fare? Che devo dire io qua? Come mi pongo? E innanzitutto ringrazio tutto, ringrazio Laura, che è amica mia e che mi ha portato in questa che è la mia terra, perché io sono agrigentina e quando io arrivo ad Agrigento, sono nata a Licata, vivo a Palermo, però quando io arrivo nella mia terra continua ad emozionarmi e questo è molto bello per me. E quindi ringrazio il fatto che sono qua, ringrazio di non parlare di biologia, ma vi parlo di quello che io ho visto e di quello che io vivo. Quindi io innanzitutto vi ringrazio per il filmato che ho visto, perché il filmato che ho visto mi ha riportato a ciò che mi raccontava mio padre. Mio padre è morto 6 anni fa e mi raccontava quando lui, nei primi anni 60, proprio all'inizio, credo proprio era il 1960, è dovuto andare per mantenerci, per far sopravvivere la sua famiglia, è dovuto andare in Germania, quindi emigrare. Così, perché mio padre emigrò così, perché lui mi disse che quando arrivò il primo anno in Germania, per la prima volta, lui arrivò clandestino. Quindi vedevo la neve, vedevo le cose attraverso la Francia, tra l'altro mi raccontava lui, per cui questa cosa mi emozionò nel vederla stamattina, perché appunto mi riportò ai ricordi di mio padre, a quello che erano un po' i racconti di mio padre. E poi non sono esperta in niente, non sono esperta nel diritto, so solo che ogni uomo ha diritto alla vita e alla vita piena. Questo lo so. E vita piena significa diritto alla salute, diritto allo studio, diritto a una casa, diritto al lavoro. Questa spicciola cosa so del diritto. Non sono esperta neanche del fenomeno immigratorio. No, non sono neanche esperta in questo. So solo che mio padre è stato un emigrato, un immigrato in Germania, e so che abbiamo quasi 30 milioni di italiani sparsi in tutto il mondo, quasi 30 milioni. Di questo sono a conoscenza, conosco queste cose. E mi piaceva, e se avete modo di sentirla, sentitela, mi piaceva riportare qui una canzone di Gian Maria Testa, che si chiama Ritals come titolo, che dice: "Eppure lo sapevamo anche noi, l'odore delle stive, l'amaro del partire. Lo sapevamo anche noi, una lingua da disimparare e un'altra da imparare in fretta per sopravvivere. Lo sapevamo anche noi, l'onta del rifiuto. Lo sapevamo anche noi che significa quel guardare muto. Ed è il guardare muto che io personalmente ho visto a Lampedusa. Perché la mia storia, il mio stare qui oggi è solo quello per raccontarvi quello che io ho visto, l'amica mia mi ha chiamato per questo. Quello che io ho visto, ho toccato e tuttora vivo e tocco. Io ho letto più volte, Laura, il titolo di questa giornata: Immigrazione, problema giudiziario o progetto sociale? L'ho letto più volte, mi sono fermata più volte a leggerlo e ti giuro che ho avuto un po' di difficoltà. Perché io sono stanca. Stanca di sentire l'immigrazione come tema su cui discutere. Io sono stanca. Non mi piace più di sentire l'immigrazione punto di un'agenda da portare a una riunione. Non mi piace più. non ci riesco più, non ci riesco, perché nella mia personalissima esperienza, l'immigrazione, diceva Don Franco, gli immigrati hanno un nome, un cognome, un volto, uno sguardo. E io questo so. Per me l'immigrazione si chiama Dada, arrivata dal Ruanda, che ho ospitato a casa mia, perché c'era il fratello che doveva essere operato, e Dada è stata per un po' di tempo con me. Per me l'immigrazione si chiama Zafu, una ragazza eritrea, che è arrivata con un grave problema cardiologico, l'abbiamo aiutata, e adesso Zafu sta a Torino con la comunità eritrea che si trova là. Per me l'immigrazione si chiama Abdallah, che tuttora sta con noi a Palermo. È un ragazzo del Marocco che è arrivato col suo barcone, che andò a sbattere su Linosa e ha perso il suo braccio destro. Faceva il meccanico. E adesso noi ci giochiamo con Abdallah. Diciamo, Abdallah, una mano però ce la puoi dare, proprio mettendo in evidenza e scherzando con Abdallah in questa sua privazione. Per me si chiama Abdallah, si chiama Driss, che ho accompagnato per tanto tempo perché arrivò perfettamente disidratato e me lo sono trovata al policlinico, perché io faccio la biologa là, assieme a Mario Affronti e via discorrendo, ad aiutare Driss, perfettamente disidratato. Per me l'immigrazione si chiama Titti, arrivata da noi nel 2009. L'unica superstite, assieme ad altri 4 ragazzi, su 80 persone, su un barcone. Titti stava malissimo, ricoverata al cervello per un bel po' di tempo, poi l'abbiamo portata in comunità, perché come laici comboniani abbiamo una comunità di famiglie e ci dilettiamo nel modo più libero, senza nessun altro, come si dice, sovvenzione, se non il volontariato e se non l'amore, la pazienza, l'accompagnamento di tantissime persone, accogliere persone in questa casa, in questo appartamento, dove ci sono dei posti dove loro possono stare, ci sono altri appartamenti. Titti è stata con noi quasi un anno, ha fatto la scuola, Titti poi ha iniziato anche a lavorare, Titti ha rincontrato il suo fidanzato, e Titti adesso sta in Olanda, è madre tra pochi mesi di una bambina femmina, perché recentemente Titti, che sa che noi siamo la sua famiglia, era incinta, chiamò, sono incinta, gioia, vieni, facciamo tutti gli esami, per cui in clinica abbiamo visto tutte cose, ci hanno aiutato tutti, abbiamo visto che è una bambina, e lei si è ritornata a casa, Titti. I nomi, i volti e gli sguardi dei bambini che sono a casa nostra per ora in questa comunità, Yebserà, il bambino nato sul barcone. Noi ci scherziamo, perché la comunità dove io sto si chiama La Zattera, per cui diciamo, Yebserà è nato sul barcone e adesso si trova sulla zattera, perché sta con noi in questa comunità. Yebserà è bellissimo, ha quasi 3 mesi, 2 mesi e mezzo, è con la sua mamma e il suo papà. Ma mentre Yebserà era a casa, arrivò un'altra ragazza, sempre eritrea, incinta, è nato Tamrat. Mabuba ha un bambino nato a Palermo, nato il 1 maggio, e si chiama Tamrat. E insieme arrivò anche Patience, una ragazza nigeriana, che arrivò con un aborto in atto, arrivò direttamente da Lampedusa. Questa per me è l'immigrazione. Questi volti, queste persone che io tocco con mano, che io so, che ci vado e ci dico, Asfau, che sarebbe il papà di Yebserà, vieni con me, aiutami. Queste persone che iniziano a parlare l'italiano, queste persone che sono timidissime e discretissime all'inizio e adesso siamo in famiglia, questa per me è l'immigrazione. Per cui io ho difficoltà, per questo ho difficoltà. Per non parlare dell'esperienza di una settimana fatta a Lampedusa, quando ci stavano 6.000 persone a Lampedusa, per non parlare dei volti, degli sguardi, per non parlare di Aisha, ma ragazza sedicenne tunisina alla base Loran, che io ho visto, che dormiva fuori a Aisha perché c'erano 450 persone e lei non poteva, perché aveva un problema di asma e non poteva stare insieme agli altri, non riusciva a dormire insieme agli altri perché aveva l'asma e aveva la febbre. Io l'ho toccata, 4 cose, abitando in un policlinico li conosco, l'ho toccata, aveva la febbre. Per non parlare, l'ultimo giorno che di Lampedusa, la domenica, siamo andati prima a casa della fraternità, poi siamo andati su a casa Loran. Siccome quella mattina c'erano stati portati via dei ragazzi, erano minori, a casa loro non ci stavano i minori, erano stati presi dei ragazzi per essere trasferiti, quindi portati ad Agrigento. Noi siamo arrivati in macchina e c'era il resto degli altri ragazzini fuori. Vi racconto nomi e persone, perché è così, è da qui che si deve partire. Posso anche arrabbiarmi, ma perché sono veramente arrabbiata. Siamo arrivati a casa Loran, alla base Loran, e abbiamo visto che c'erano i ragazzini fuori, noi siamo scesi, e dopo un po' il poliziotto che era con noi ha detto: c'è un po' di marette. Come mai, che è successo? Cioè, sono andati via gli altri bambini, cioè, quindi loro cioè, sono un pochino così agitati. È stato, guardate, credetemi, terribile vedere questi bambini da un po' alzarsi, arrivare su questo recinto che c'era così tipo di ferro, attaccarsi e gridare: Sicilia, Sicilia, Madame, Sicilia, Sicilia. Era il loro grido per essere portati via, per essere portati via. E tu che fai? Niente, impotente, impotente. Io di questo vi parlo, di questi volti, di questi occhi, degli occhi di Omar, che è una famiglia accolto a Lampedusa, che tremava quando parlava. Di tutti i volti e gli sguardi incontrati davanti alla parrocchia di Lampedusa, quando avevano sete e siamo andati a prendere l'acqua, e se la sono divisi loro. Sono divisi là, hanno diviso le bottiglie dell'acqua, hanno diviso i biscotti, tranquilla, mi ha detto: noi lo facciamo noi. Di tutti i discorsi col mio mezzo francese fatti con queste persone. Io di questo vi parlo, perché l'immigrazione ha nomi, ha volti, ha sogni, ha desideri, ha bisogni, ha voglia di vita. Questa è l'immigrazione. Questo. E se noi, e qui dico, è una consegna che faccio a chi in questa stanza sa fare queste cose, ai magistrati, se noi partiamo da persone, dalle persone, dai nomi, dai volti, non possiamo permettere che ci sia questa così definita procedura deficitaria, una normativa repressiva. Perché tutto questo avviene, perché si sta seduti dietro ai tavoli, su una sedia comoda, e allora si decidono le leggi e si fanno le leggi, perdonatemi. Ma le leggi arrivano sui volti e sugli occhi e sulle persone. Quindi bisogna partire dal fatto: che cosa, dove, chi va a finire, con chi va a impattare questa legge. Io mi sono rincuorata, perché quando io dico che questa normativa è strana, è un poco pazzoide, è un poco, io uso il termine schizofrenica, mi dicono: ma tu sei sempre esagerata, sei sempre la solita estremista esagerata. Quando l'ho sentito qua ho detto: non sono io allora la pazza, la estremista. Quindi qua, quando mi si dice che è deficitaria, che è repressiva, che ci sono privazioni di libertà, dottore Trucco, dico, io mi metto un passo avanti, non canto vittoria, però dico: ma forse non sono così folle, forse non sono così folle. E allora, oggi mi piaceva perché avevo visto che c'era l'università implicata, io lavoro pure all'interno dell'università, perché dico, appunto, il policlinico, mi piaceva che c'erano i ragazzi ad ascoltare, perché io penso che adesso, il tutto deve passare alla magistratura con questo... brodo, con questo terreno di coltura, scusatemi, io faccio la biologa, quindi terreno di coltura per me sono il pane quotidiano. Quindi, il terreno di coltura è che noi parliamo di uomini, di esseri umani, questo è il terreno di coltura, da qui le leggi in poi. Mi piaceva poi che c'erano i ragazzi universitari ad ascoltare, perché io penso che per ricreare e per portare avanti quella che noi dobbiamo chiamare una società plurale, il tutto deve passare a quelle che sono le agenzie di formazione: la scuola, l'università in questo caso, la famiglia e la Chiesa, Don Franco, e la Chiesa anche. Questo, tutto questo deve passare, e l'università ha un ruolo importantissimo in tutto questo. La formazione all'interno dell'università è importantissima, perché è la nostra testa che deve cambiare, perché fino a quando l'immigrato viene chiuso nella sua aureola, nel suo scudo di paura, di sicurezza, e dobbiamo proteggerci, niente potrà cambiare, niente. Ma se noi rompiamo questo, usciamo dalle nostre case, usciamo dalle nostre intimità e riusciamo ad andare ad impegnarci per una società plurale, allora sì, allora vero può avvenire. Ma la scuola ha questo impegno, la scuola. Le nostre scuole sono colorate. Quanto è l'investimento del Ministero perché ci siano formazione, perché ci siano mediatori culturali e mediatori linguistici? Io vi porto la mia esperienza al Policlinico, da 20 anni che sono al Policlinico, io ho visto cambiare il colore dei miei pazienti, cambiare. Non ho visto un mediatore culturale dove lavoro io, non c'è. Vedo arrabattare i miei tecnici quando devono fare una spirometria al paziente. Dottore, ma grazie a chi? Stai in neuro, ma che ci devo scrivere? Così è. Dov'è l'investimento alla formazione? Dov'è l'investimento perché veramente ci possa essere un'accoglienza dall'una e dalla parte? Quando noi parliamo di integrazione, ascoltatemi, quando noi parliamo di integrazione, vogliamo sempre che loro si integrino, scusatemi, nelle nostre cose. Non parliamo mai dell'idea di come noi possiamo fare, come ci mettiamo per. E lo tocchiamo con mano. Dove sono i mediatori culturali? Culturali, non linguistici. Perché la cultura è fondamentale, è quella che ti permette di incontrare l'altro e di scambiare la tua con la sua e di cogliere il bello della tua e della sua. Culturali, perché noi, dicendo linguistici, non lo vogliamo pensare, ma non è così, permettetemi. E anche la Chiesa. I lampedusani sanno il silenzio della Chiesa ufficiale. L'hanno toccato con mano i lampedusani, ero là. E io ho potuto toccare invece il coro di voci della comunità lampedusana. 800 panini venivano fatti, coperte a volontà, e la gente girava di notte, di sera, per lasciare queste cose. Accogliente. Io concludo, mi piaceva ricordare in questo ambito il nostro Rosario Livatino. Questo lo volevo sottolineare perché nel prepararmi in questo avevo trovato questa frase che mi piaceva tanto e l'avevo molto collegata a quella che era l'impegno della Chiesa, la presenza della Chiesa per quello che era l'immigrazione. Rosario diceva: meglio essere credibili che credenti. L'impegno è questo, l'impegno è quello di essere credibili umanamente. Ritorno a Lampedusa perché mi è piaciuta molto. Io non ero mai stata a Lampedusa e ci sono andata per questa occasione. Io soffro il mare, quindi non ho questo problema. Volevo solo finire ritornando a Lampedusa con l'ultima cosa che avevo letto di Henry De Luca e che vi invito a cercare. Dice Henry De Luca: i poteri hanno visto nelle isole luoghi di reclusione, hanno piantato prigioni su ogni scoglio, il mare nostro brulica di sbarre. Gli uccelli, invece, vedono nell'isola un punto di appoggio dove fermare e riposare il volo, prima di proseguire oltre. Tra l'immagine di un'isola come recinto chiuso, quella dei poteri, e l'immagine degli uccelli di un'isola come spalla su cui poggiare il volo, hanno ragione gli uccelli.